Let me tell you.
Breaking Yulma.
You my little boo thing, so I'll give a hoot what you do say. Girl, I know you a little too tame. I'll be shooting that shot like 2K. Girl, I know. Tell him I'm next. Tell him you find a little something too fresh. I know. Tell him I'm next. Tell him you find a little something too fresh.
Buon pomeriggio a tutti e bentornati su Breaking Yulm. Sono le 12.45, io sono Stella e sono in compagnia di
Emanuele
e Simone, ciao a tutti.
E oggi parleremo di tantissimi argomenti.
Oggi abbiamo tantissima carne sul fuoco, infatti si passa dalla politica estera a quella più interna invece
E fino allo sport, parlando dei risultati di Coppa Italia per aprire la nuova giornata di campionato.
Assolutamente, e poi ci focalizzeremo anche sul Natale per quanto riguarda come passerete le vacanze. Abbiamo tante risposte, sempre qui, sempre su Breaking Yulm.
Ciao, eccoci qui, bentornati a parlare dell'approfondimento delle prime pagine di oggi.
Sì, esatto Stella, oggi iniziamo con il Corriere della Sera, leggiamo il titolo di prima pagina, Putin-Zelensky, il nuovo duello. Lo zar, pronti a trattare ma dopo un'elezione in Ucraina. La replica, è un pazzo, Trump ci aiuti a fermarlo. Continuiamo a leggere le notizie di prima pagina. Caso Open, Renzi prosciolto, spiace che il PM non paghi. A pagina 13 si parlerà del caso Open, Matteo Renzi prosciolto dopo 6 anni. L'ex premier, chi sbaglia non paga. Si andrà poi a parlare del caso Giselle, notizia francese, tutti condannati, lei è per le donne. Stupri, 20 anni al marito, Giselle Pellicot ha vinto. Poi parleremo anche di notizie leggere nella seconda parte del programma con il caso Tony F, che è stato censurato caso del concerto a Roma.
Continuiamo con La Stampa, che apre con pace, Putin detta le condizioni. Infatti la conferenza di fine anno del leader russo, mi manca Berlusconi, la debolezza dell'Europa senza l'aiuto USA. Tratterò con Kiev, ma solo dopo le elezioni, pronto a vedere Trump, Zelensky pazzo e nazista. Nella sua conferenza stampa di fine anno, Vladimir Putin ha dichiarato la sua disponibilità a parlare con Kiev e con Trump e l'apertura ai negoziati e compromessi. Ma è un'apertura con tanti paletti e che pare escludere dalle trattative il presidente ucraino Zelensky, definito illegittimo da Putin. Ma parleremo poi del processo Pellicot, condannati per stupro al marito e altri 50 uomini. La famiglia, sentenze troppo lievi. Giselle, giustizia amara, dice Danilo Ceccarelli e Francesca Paci. E invece la donna che ha sconfitto la vergogna, parla Nicoletta Verna. La frase simbolo di Giselle Pellicot e di questo processo, non sono io che devo vergognarmi, ma loro, apre un tema gigantesco.
Passiamo poi alla Repubblica, che torna comunque sempre in politica estera con come titolo in prima pagina, Putin detta le condizioni. Infatti dura replica del presidente russo alla svolta di Kiev, si è negoziati solo dopo le nuove elezioni in Ucraina, ma sono pronto a incontrare Trump. Poi parla dell'Italia, c'è simpatia per noi, ricorda Berlusconi. Abbiamo sempre in prima pagina anche l'immagine di Giselle. Infatti dopo affronteremo comunque meglio il processo che l'ha vista finalmente trionfare. Le sue parole sono: ho lottato per le donne. Poi per quanto riguarda sempre la prima pagina abbiamo anche tutti prosciolti per l'Open e Renzi, volevano eliminarci. Infatti in seconda battuta affronteremo meglio il caso di Renzi. E mi sposto chiudendo con Libero, che mette come notizia in prima pagina ecco talebani dell'auto sconfitti in Europa, e soprattutto mette come immagine quella di Tony F cacciato dal concerto di Roma, lui ne fa uno suo, il PD messo dal tappeto da questo qua. Queste qua sono le parole di Daniele Cappezzone, che si è occupato dell'articolo. Affronteremo meglio questo nel secondo blocco a opera di Sara, Ginevra, Sara e Christian.
Terminiamo così l'argomento delle prime pagine e ora ci ascoltiamo la canzone di Luis Capaldi, Before You Go.
Fell by the wayside, like everyone else. I hate you, I hate you, I hate you, but I was just kidding myself. Our every moment, I started a place. Cause now that the corner like here were the words that I needed to say. When you hurt under the surface, like troubled water running cold. Well, time can heal, but this won't. So
never the right time, whenever you're cold. Went little by little until there was nothing at all. Our every moment, I started to replay. But all I can think about is seeing that look on your face. When you hurt under the surface, like troubled water running cold. Well, time can heal, but this won't. So before you go, was there something I could have said to make your heart beat better? If only I'd have known you were the storm to weather. So before you go, was there something I could have said to make it all stop hurting? It kills me how your mind can make you feel so worthless. So before you go, we'll be better off by now if I let my walls come down. Maybe I guess we'll never know. You know, you know. Before you go, was there something I could have said?
Capaldi, Before You Go. Iniziamo con le notizie. Come abbiamo detto in precedenza, Corriere della Sera inizia con Zelensky, Putin. A pagina 2 e pagina 3 sono divise le dichiarazioni dei due presidenti. A pagina 2 abbiamo Zelensky che dichiara: l'Europa da sola non può aiutarci, servono gli USA. E a pagina 3 invece abbiamo Putin che dichiara: sono pronto ai negoziati, ma prima Kiev si voti. Analizziamo prima le dichiarazioni di Zelensky, che ha parlato all'Unione Europea e ha rilasciato alcune dichiarazioni che vi leggo dall'articolo di Francesca Basso, inviata a Bruxelles del Corriere della Sera. Zelensky dice: vogliamo porre fine alla guerra, vogliamo la pace, ma dobbiamo avere garanzie di sicurezza che ci aiuteranno a proteggerci domani. Le garanzie di sicurezza europee non saranno sufficienti. Per noi la vera garanzia è la NATO, e la NATO dipende dalle decisioni prese da europei e americani. In più Zelensky va molto duro su Putin, che lo descrive come un pazzo che ama uccidere. Mercoledì sera Zelensky aveva incontrato un numero ristretto di paesi dell'Unione Europea, membri della NATO, a casa del segretario generale Mark Rutte, un tentativo di fare pressione al leader ucraino perché si prepari a un eventuale negoziato di pace. Ma il capo della diplomazia dell'Unione Europea, Kaja Kallas, ha messo in guardia l'Unione: qualsiasi pressione per avviare i negoziati troppo presto sarebbe una cosa negativa per l'Ucraina. Quindi si inizia a parlare di tentativi di pace, sia dalla parte di Zelensky che dalla parte di Putin. Non si esclude questa possibilità, anche se è ancora troppo presto. Infatti Zelensky dichiara: dobbiamo spingere Mosca verso una pace reale, sostenibile e garantita. Comprendiamo tutti che a gennaio il presidente Trump aumenterà gli sforzi per porre fine alla guerra. Quindi fa affidamento all'Unione Europea e allo stesso tempo agli Stati Uniti d'America. Mentre Putin, a un evento che si è svolto a Mosca, ha rilasciato diverse dichiarazioni, a partire dall'economia russa, dove dichiara: stiamo crescendo più velocemente rispetto all'Eurozona, che sta andando male, e agli Stati Uniti, che sono in evoluzione. Credo che i nostri ottimi risultati siano il risultato del rafforzamento della nostra sovranità. In più lui parla, fa anche un'esibizione muscolare della propria potenza bellica. Vi leggo dall'articolo di Marco Imarisio. dove dichiara: si determini un obiettivo da colpire, diciamo a Kiev. Loro concentrano tutte le loro forze di difesa contraerea. Noi colpiremo con i nostri nuovi missili Oresnik e poi vediamo cosa succede. Non voglio, poi continua, non voglio fornire la data precisa di quando la regione Kursk verrà liberata, ma assicuro che lo faremo, è la cosa più importante per noi. Poi continua a parlare dell'avanzata di un'ipotesi di tregua natalizia e dice Putin: la situazione è ormai cambiata radicalmente, avanziamo lungo l'intera linea del fronte, i nostri soldati guadagnano territorio a chilometri quadrati, stiamo raggiungendo i nostri obiettivi. E poi appunto su un'eventuale trattativa con Kiev: la politica è appunto l'arte del compromesso, noi abbiamo sempre detto di essere pronti ai negoziati, solo che la controparte ha sempre rifiutato di parlarci, noi siamo sempre pronti, il risultato dei colloqui è sempre un compromesso. E poi parla anche della caduta di Assad in Siria, una notizia di cronaca che è ormai da settimane. L'Occidente vorrebbe presentare quello che è successo come una nostra sconfitta, ma non è così. Arriviamo in Siria 10 anni fa perché non fosse creata un'enclave terroristica come ad esempio in Afghanistan. Nel complesso abbiamo conseguito il nostro scopo. E poi in questa riunione durata più di 4 ore ha parlato anche un po' del suo lato umano e... E ha parlato del fatto dell'effetto nostalgia, dichiarandosi: immagino con chi mi piacerebbe bere un tè, penso a Kohl, Chirac e Berlusconi.
Continuiamo a parlare di questo argomento, quindi del Medio Oriente in fiamme, sempre citato dal Corriere della Sera, in cui però si focalizza sul doppio raid di Israele sulle basi degli Houthi, una decina di vittime. Infatti sono state colpite le infrastrutture in risposta ai lanci di missili e droni da parte dei miliziani alleati dell'Iran. Sì. Un attacco quasi annunciato, previsto, con conseguenze pesanti. Azione che risponde all'infinito lancio di missili, droni da parte dei miliziani, ma anche parte di una strategia più ampia per contrastare Teheran. L'operazione infatti si è svolta con 2 ondate, con la partecipazione di caccia, velivoli spia e per il rifornimento. La prima ha investito i porti di Hodeida, Ras Isa e Astalif, distrutti depositi gru e soprattutto 8 rimorchiatori indispensabili per trainare le navi nello scalo. 1 ora e mezza dopo però il secondo strike, che ha riguardato 2 centrali elettriche a Sana. Le bombe hanno provocato danni ingenti, 10 di vittime e 1 impianto logistico da definire anche nelle prossime ore. Sì. Hodeida in particolare è fondamentale per gli Houthi, è la porta di un ingresso per merci, rifornimenti e anche materiale bellico fornito dall'Iran. Per questo è stato preso di mira dall'IDF, che ha pianificato da tempo l'assalto aereo, il terzo da parte israeliana da quando è esploso il conflitto a Gaza.
Frutto di una strategia, quindi.
Sì. E concludiamo con sempre Hamas sotto assedio, con l'Hezbollah costretto sulla difensiva e inoltre la cacciata di Assad e diciamo i freni alle brigate sciite irachene hanno dato via al cosiddetto anello di fuoco, quindi un anello di fuoco missilistico creato dall'Iran attorno a Israele, che ha perso parte della sua forza e questo ha aumentato così l'importanza degli Houthi. Allargando però l'orizzonte, non sono pochi gli osservatori che ipotizzano in futuro una mossa militare da parte di Tel Aviv sui siti del programma nucleare iraniano.
Ok, poi spostiamoci dal Corriere della Sera alla Repubblica, da politica estera a politica interna, con l'articolo opera di Luca Serrano e di Ernesto Ferrara sulla Repubblica, con il titolo principale: prosciolti Renzi e il giro magico, il giudice azzera l'inchiesta Open. Citando proprio l'articolo: gli elementi acquisiti non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna, con questa formula ha decretato la fine quindi del caso e anche togliendo quindi gli imputati dalle accuse, tra cui Matteo Renzi e il nucleo storico del Giglio Magico, composto quindi, vi cito alcuni nomi, Maria Elena, Luca Lotti e Marco Carai. E l'avvocato di Alberto Bianchi, chiaramente. Voglio anche riassumere un attimo la vicenda per chi ci sta ascoltando, ovvero la vicenda parte dalle perquisizioni. Nel 2019 la procura fiorentina perquisisce l'avvocato di Alberto Bianchi e decidono i finanziatori di Open, che non sono indagati. Le accuse, secondo gli inquirenti, sono a proposito della fondazione, avrebbe raccolto fondi aggirando le norme di trasparenza fissate per i partiti. I ricorsi in questo caso sono per 3 volte, la Cassazione annulla il provvedimento con cui il aveva confermato i sequestri, e la Corte di Costituzionale dichiara poi illegittimità l'acquisizione di chat e mail di Renzi, senatore. Questo qua, diciamo, un attimo la vicenda a grandissime linee. Tornando un attimo sull'articolo, quindi il giro magico scalò quindi la politica italiana e poi è caduto in disgrazia, e l'ex ministro dello sport Loti confidando alla Repubblica, dice che forse non si aspettava, diciamo, una chiamata in merito all'ex segretario del PD Enrico Leta, ma comunque si aspettava quantomeno delle scuse a proposito suo. Invece c'è stato un silenzio tombale da parte dei 5 Stelle, silenzio pure da parte dell'Alleanza Verdi e Sinistra.
Non prendono posizione,
esatto, e neanche destra ne prende. Adesso mi sposto un attimo da parlare di Renzi a Salvini, infatti sul Libero invece sempre
si chiude un processo,
si apre un altro, vero? Sono d'accordo con te, Simone. Infatti su Libero mette come notizia in prima pagina da Orban a Musk, tutti schierati con Salvini, che rischia la galera. Spieghiamo un attimo che cosa è successo, ovvero Salvini è stato accusato di aver quindi...
dato un ordine per non far sbarcare la nave.
Esatto, per non aver fatto sbarcare quindi dei profughi. E a detta sua, comunque, il leader dice: io ho fatto quello che era consono nel mio ruolo. Quindi non si trova, diciamo, in una situazione di proteggersi, ma bensì l'opposto. E anzi dice che dovrebbero fare ammenda di ciò invece di dai 6 anni, perché infatti l'idea è quella lì, di dai 6 anni di prigione.
L'accusa è sequestro di persona.
L'accusa è sequestro di persona. E piuttosto di accusarlo, dovrebbero anzi incentivare questo argomento, perché sennò gli altri leader europei si ritroveranno nella stessa situazione, a dover comunque trovarsi quindi in sconforto qualora dovessero decidere cosa fare con i profughi. Tra l'altro Elon Musk, che vediamo sempre che è un po' un prezzemolo.
Sì, ogni tanto appare anche
ogni
nelle
tanto appare
notizie,
tra robot, macchine, esatto. In questo caso ha twittato su X scrivendo: è assurdo che Salvini venga processato per aver difeso l'Italia. E il vice premier risponde: grazie per la tua solidarietà, Elon Musk. Difendere i confini dell'Italia era un mio dovere e sono orgoglioso di ciò che ho realizzato.
Concludiamo così l'argomento delle prime pagine, o comunque l'approfondimento. Come avete visto, avevamo tanto di cui parlare. Però ora ascoltiamo la canzone di Little Mix, Secret Love Song.
When you hold me in the street and you kiss me on the dance floor, I wish that it could be like that. Why can't it be like that? 'Cause I'm yours. We keep behind closed doors. Every time I see you, I die a little. Stolen moments that we steal as the curtain falls. It'll never be enough. It's obvious you're meant for me. Every piece of you, it just fits perfectly. Every second, every thought, I'm in so deep. But I'll never show it all.
you do when you're with me? Does it feel the same? Would you leave if I was ready to settle down? No, what you play is safe and stay. Girl, you know this. We got a love that is hopeless. Why can't I?
Ok, cambiamo atmosfera, cambiamo sfondo di notizie, non siamo più in una politica interna, parliamo purtroppo di cronaca nera e purtroppo ancora di violenza femminile. Ci spostiamo ad Ascoli Piceno. Condannato per molestie uccide la moglie, i figli aprono la porta di casa ai carabinieri. All'alba di ieri un uomo dalle abitudini violente e affetto da disagi psichiatrici ha chiamato suo padre e gli ha mentito. Ha detto che sua moglie non stava bene e che faticava faticava a respirare. Il pensionato così ha fatto il 112. Arrivati all'indirizzo di Ripa Berarda di Castignano, il paese in provincia di Ascoli Piceno, i carabinieri di Ascoli Piceno si sono visti aprire la porta da due bambini in pigiama. Hanno 5 e 10 anni, sono i figli della coppia. Una volta in casa i militari hanno dovuto chiedere aiuto ai vigili del fuoco per forzare l'ingresso della camera da letto, che era chiusa a chiave. Da lì la tragica sorpresa. Ci sono delle dichiarazioni riguardo questo brutto fatto di cronaca. Il sindaco dichiara: i servizi sociali non avevano notizie di problemi particolari nella famiglia. Le dichiarazioni dei vicini: da tempo tra marito e moglie le cose non andavano bene. Diciamo che c'è un passato riguardo questo personaggio. Parliamo di Massimo Malavolta. Hanno trovato questo Massimo Malavolta in camera da letto, seduto, tagli ai polsi, sanguinante, impugnava un coltello, aveva tentato il suicidio e farneticava. Accanto, coricato sul materasso, c'era il corpo di Emanuela Massicci, 45enne, maestra precaria, madre vittima del 94esimo femminicidio di quest'anno. Nel 2015 questo operaio di 48 anni, continuiamo a leggere dalla stampa, dall'articolo di Filippo Fiorini, era stato denunciato da un'altra donna disabile per lesioni aggravate e molestie. Fu condannato a 2 anni in primo grado, poi la pena è stata ridotta in appello a 6 mesi e 20 giorni perché ritenuto colpevole di un reato diverso. Atti persecutori nella contravvenzione di molestia. Ha trascorso circa un anno ai domiciliari. Poco dopo il suo ritorno a libertà è iniziata la relazione con Emanuela. La donna però non aveva mai denunciato violenze, tuttavia in questa frazione di 900 abitanti molti ieri cercavano a mezza voce che da tempo tra loro le cose non andavano bene.
Sì.
Quindi purtroppo parliamo di un altro fatto di cronaca brutto, di violenza, e dispiace leggere queste notizie, perché sembra che nonostante si voglia fare delle campagne, sì, di protesta, far capire...
Accadono ancora,
è come se la nostra società non progredisse.
Assolutamente, infatti continuiamo a parlarne purtroppo nella Repubblica con il caso di Giselle, la Pellico, che appunto ha vinto la sentenza. Infatti sono state condannati 51 stupratori di Giselle e lei stessa appunto annuncia che ha lottato per tutte le vittime purtroppo di violenza. Infatti la lettura di questa sentenza è stata data nel Tribunale di Avignone, che è stato accolto con uno striscione di una folla che appunto ha accolto la donna con su scritto Merci Giselle. Lei è appunto una donna appunto di 72 anni che ha ascoltato in silenzio questa lettura di sentenza, però a testa alta, e con quasi un centinaio di stupri organizzati appunto dal marito Dominic Pellico su lei stessa, con decine di complici tra il 2011 e il 2020. Infatti sono stati considerati tutti colpevoli, dice la stessa sentenza, di un processo che ha aperto un dibattito in Francia, risvegliando così le coscienze, avviando così una riflessione sulla cultura dello stupro e anche quasi un patriarcato. Il primo nome lo conosciamo bene, appunto quello del marito Dominic Pellico, a cui sono stati dati 20 anni. È stato considerato colpevole di stupro aggravato e c'era un dubbio però sul se si fosse stato considerato colpevole anche per le violenze che ha subito la figlia Caroline, però appunto per fortuna è stato punito anche di questo, e infatti gli stessi figli lo hanno definito quasi un demonio proprio in questo tribunale. La cosa che però ha stupito tutti è stata l'incertezza nella sentenza degli altri 50 imputati, che appunto invece non sono stati puniti appunto nella stessa maniera, anzi la metà di loro sono stati accusati soltanto appunto di una detenzione che non arriva neanche ai 10 anni. Invece 6 imputati escono liberi perché sono stati condannati a 3 anni, ma con questa clusura insomma di 2 anni è come se appunto non ci fosse stato niente. Infatti figli di Giselle dicono non è possibile, esprimono queste parole di disapprovazione e come una vergogna alla giustizia. Però la stessa Giselle dice che invece appunto bisogna rispettare la sentenza e ringrazia tutti i loro sostenitori, cioè i suoi sostenitori, anche perché lei dice che ha lottato per tutte le vittime di violenza, insomma queste vittime di stupro. E collegandomi a questo argomento c'è un'intervista di Furest, che appunto è una giornalista e direttrice appunto di Frank Thiroux, e ha parlato di come questo processo sia considerato un patriarcato, perché sappiamo come purtroppo oggi anche si è notato in questa sentenza come gli uomini considerassero fosse normale che dato che il marito aveva dato il consenso di stuprare sua moglie, appunto anche la donna vuol dire che era consenziente.
Sì, una situazione assurda.
Esatto, però ovviamente non dobbiamo generalizzare, perché in tanti non dovrebbero appunto agito. Infatti vorrei sapere cosa ne pensate voi, comunque parlare, se potete esprimere anche voi una parola a riguardo di questo argomento, che purtroppo se ne parla soltanto noi donne.
È vero, e secondo me infatti è molto importante che ne parliamo innanzitutto noi uomini.
Sono
anche,
d'accordo.
Perché
sono
dobbiamo assolutamente...
È un problema di tutti.
È un problema di tutti, non riguarda soltanto le donne, anzi dovrebbero essere gli uomini a parlarne principalmente, dato che sono la maggior parte i carnefici di questi comportamenti, e bisogna tranquillamente trovare una soluzione.
Io vorrei approfittare per dichiarare il fatto che quando ci sono queste cose qui bisogna avere coraggio, e la IULM in particolare ha aperto un canale di ascolto per donne coinvolte in situazioni di violenza domestica, stalking e abuso sessuale. Questa è da poco più di qualche settimana, è un nuovo importante servizio offerto dall'Università IULM alla sua comunità. Vi leggo dal sito www.iulm.it. Il canale di ascolto è aperto a tutta la comunità IULM, comunità studentesca, personale docente, personale tecnico amministrativo, e vuole fornire attraverso diversi servizi un supporto qualificato a donne coinvolte in situazioni di maltrattamenti e abusi, violenza sessuale e psicologica, stalking, colloqui di accoglienza per ricevere informazioni e intravedere percorsi di uscita dalla violenza, sostegno psicologico individuale, percorsi di psicoterapia, consulenza informativa legale, ma anche percorsi di orientamento al lavoro e all'educazione finanziaria. Quindi parliamo della cooperativa sociale Cerchi d'Acqua, è un centro antiviolenza di Milano. C'è anche il sito internet www.cerchidacqua.org e si trova a Milano in via Verona 9, e c'è anche l'email da cui potete contattarli, info@cerchidacqua.org, oppure dal telefono fisso 0258 43 01 17. Se avete quindi problemi a riguardo, parlatene. Il servizio dell'Università IULM offre questa opportunità.
Terminiamo così gli argomenti di cronaca e ci sentiamo tra poco.
Radio IULM.
Spostiamoci a un argomento molto molto più leggero, passiamo infatti a Libero, che mette come titolo: la Nutella compie 60 anni e guadagna un posto al museo. Infatti la Nutella ufficialmente ha guadagnato un posto al museo per quanto riguarda Roma. L'operazione infatti si chiama Join e hanno messo come colori principali... Voi che colori associate alla Nutella?
Rosso
e nero.
Rosso e nero, esatto, sono i colori. Infatti la scritta è Join in rosso con la N in nero e il punto esclamativo in rosso. Infatti questa operazione riguarda il museo Maxi a Roma. E per quanto riguarda questo museo d'arte, nel primo quadrimestre del 2025 verrà affrontata questa mostra in cui si vedrà proprio una vera e propria storia della Nutella, no? Che attraversa questi 60 anni, dove l'abbiamo vista per la prima volta nel 1923, quando Pietro Ferrero ha avuto la sua brillante idea.
Intuizione geniale.
Sapete che intuizione ha avuto?
No.
Allora, in pratica lui stava passando così nei borghi di Torino,
okay.
No? A una certa alza lo sguardo e vede sempre questi muratori che mangiano un panino così e fa... Mm-hmm. Però questi qua mangiano sempre salato, no? E fa, perché non mettiamo una striscia di cioccolato in mezzo a questo pane per fargli...
Si è accesa la lampadina in quel momento.
E si è accesa la lampadina, esatto. Allora torna a casa, va da sua moglie, che tra l'altro al tempo era incinta.
Povera lei.
E inizia alla creazione di questa fantomatica crema spalmabile. Lui inizia tutte le notti, si mette lì, inizia a provare, a riprovare, sveglia nel cuore della notte... Tutte le sere sua moglie alle 3 di notte, incinta, ricordiamo, e gli fa provare questa Nutella. Cioè, boom! Cioè, te come reagiresti? Ti svegliano, boom! Cucchiaio di Nutella in bocca.
Non penso bene, insomma, vorrei dormire.
Vorresti dormire, vabbè. Invece, per quanto riguarda la moglie, è stata ben disposta finché non sono arrivati finalmente alla versione definitiva della Nutella. E ha riscosso subito un successo senza pari. Infatti,
la signora poi l'ha sognata pure la notte.
Ma poi te immaginati svegliarti, no, e avere subito il sapore di cioccolato in bocca. Cioè proprio non capisci nulla, sberla, boom.
Facciamo
Nutella.
Colazione, così. Non mi va, già fatto stanotte.
Non ce la faccio stanotte, non ce la faccio più. E la prima versione, tra l'altro, della Nutella non era spalmabile come normalmente siamo abituati, ma era ancora grossolana e veniva tagliata attraverso un non un coltello, ma bensì uno spago. Comunque non vi faccio altri spoiler sulla storia della Nutella, dovete per forza andare a vedere questa mostra al museo. E tra l'altro la cosa secondo me interessante è che i partecipanti, oltre a vedere questa mostra, potranno anche partecipare a loro modo. Gioco di parole, vabbè, però va bene, ce lo accogliamo. Infatti il pubblico alla fine di questa
mostra,
esatto, potrà...
un punto per stella,
attenzione, potrà lasciare quindi un ricordino, una letterina, sembra un po'
letterina di Babbo Natale.
Beh, ormai
siamo in quel periodo.
Vabbè, comunque potrà lasciare quindi un ricordo in memoria proprio di questo museo, se è piaciuto, non gli è piaciuto o meno, e verrà lasciato attraverso questa cassetta che si chiama cassettina della Nutella.
Così non c'è molta fantasia.
Però vabbè, e quindi i visitatori potranno lasciare un loro pro, un loro contro in merito proprio come gli è andato stata questa esperienza.
Ok.
Wow.
Interessante.
Bene,
ma,
bene.
Ma parliamo anche di Nutella vegana per caso? O
è
solo
vero,
la Nutella,
esatto,
classica?
Ma spostiamoci un attimo. Voi l'avete provata la Nutella vegana?
No, no,
buonissima.
Devo provare.
È buona.
Io l'ho provata, è buona. Sì,
molto più leggera.
Ma
poi
di cosa sa?
E sa tipo di Nutella vegana.
Ah, no, non ok, è vero. Grazie per la risposta, molto esaustiva.
No. Allora sa tipo di Nutella, però con l'aggiunta di nocciole, ma fortissimo tipo.
Ok.
Sì. Infatti, anzi, sono curioso di sentire cosa ne pensate voi. Infatti vi lascio, anzi, lasciamo il numero 331 14 38 923. Diteci, l'avete provata la Nutella vegana? Vi è piaciuta? Non vi è piaciuta? Cosa ne pensate?
Ora ci ascoltiamo Lo Stadio di Tiziano Ferro.
Solo tu sai superarmi. Se si parla di confini, se si parla di limiti umani, di pazienza, di amare, di urlare. E mi sono promesso che non ti cercherò, forse mai più. Il destino mi osserva, stavolta no, non posso fermarmi. Stavolta sarai tu a guardarmi come un concerto in piena estate e il mondo che aspetta, come una luce che si accende e il mondo mi guarda. E in ogni stadio c'è una storia, il timore, l'amore, la fine di una vita, il principio di altre. Un coro che spaccano il cielo e cambieremo il mondo, ma cambierà davvero. In ogni stadio c'è la musica tutta la notte, persone vere di cuore o corrotte, al confine di un solo universo d'amore, d'amore. Lo stadio saranno 10.000 gallerie a dividermi da te. Non riesco a immaginare che un giorno in fondo al buio possa stagliarsi il mare. Ho promesso a me stesso non penserò più a te, forse mai più. Ho promesso all'universo che si parlerà di me per le strade, come un profeta ciò in cui crede, spazio, una piazza, un'arena, dove chi ama può gridarlo a voce piena. E in ogni stadio c'è una storia, il timore, l'amore, la fine di una vita, il principio di altre mille, una voce, un coro che spaccano il cielo e cambieremo il mondo, ma cambierà davvero. E in ogni stadio c'è la musica tutta la notte, persone vere di cuore o corrotte, al confine di un solo universo d'amore, d'amore. Lo stadio, e in ogni stadio c'è la musica.
Ciao a tutti, bentornati su Breaking Yulm e concludiamo questa puntata ricchissima di informazioni, però parlando di sport. Infatti ci diciamo colleghiamo alla rassegna stampa, includendo anche la Gazzetta dello Sport e tantissimi altri quotidiani riguardanti esso. Cominciamo appunto parlando di, e sempre Inter, vai. Coppa Italia, appunto Arnautovic e Aslani a segno, però parliamo anche appunto del Milan, infatti Fonseca ci riprova. Continuiamo poi con il Corriere dello Sport, parla invece di Tonali, stop del Newcastle, infatti il club inglese in autogestione lo considera incredibile. Infatti poi abbiamo la zona Champions, è lontana, Verona può decidere anche il futuro di Paolo, l'ora fatale. Stasera Fonseca e il Milan è in bivio. Continuiamo poi con Arna, spinge l'Inter.
Sì, partiamo dal fatto che oggi, stasera, ritorna al campionato di Serie A con la Verona Milan, però dobbiamo parlare appunto dei risultati di Coppa Italia di questa settimana che ci hanno fatti compagnia, partendo da martedì con la vittoria della Juve per 4-0 contro il Cagliari.
La nostra Juve,
perché qua, attenzione, siamo tutti Juventini,
ragazzi.
Io mi sono commosso perché quattro gol non si vedevano. Abbiamo fatto più gol martedì sera che nelle ultime tre settimane.
Quello è sicuro.
E poi mercoledì c'è stata la vittoria dell'Atalanta contro il Cesena per 6-1.
L'Atalanta forte quest'anno.
Una macchina da gol.
È una macchina.
La Roma ha vinto 4-1 contro la Sampdoria. Mentre ieri l'Inter ha vinto 2-0 contro l'Udinese. E quindi i quarti di finale che si svolgeranno a febbraio ci saranno quindi gli incontri tra Atalanta contro Bologna, Juventus Empoli, Inter Lazio, Milan Roma.
Sì.
E questo era tutto
per quanto riguarda il calcio.
Ho paura per quest'Inter, non so voi, ma
l'Atalanta è forte quest'anno,
sì, l'Atalanta è forte.
Vedremo. Di certo per noi mi sa che non c'è tanto spazio.
Speriamo i bianconeri, però vai.
Speriamo in bene. Adesso spostiamoci invece per quanto riguarda, anzi, lo sapete o non lo sapete? Cosa è uscito?
La notizia dell'anno.
La notizia dell'anno ufficialmente, abbiamo la prima edizione del magazine della Radio Yulm.
Ah, momento promozione.
Attenzione, ce l'ho qua in mano. Mi sento un po' come in Striscia Notizia. Si può citare? Boh, vabbè, comunque, all'interno del magazine potete trovare un sacco di cose. Io non voglio fare spoiler, però passate dalla radio, prendetelo perché è proprio qua. Guarda,
quanto costa?
Non costa.
Incredibile.
Attenzione che se no il vento ve lo porta via, quindi attenzione, correte.
È vero, c'è un vento della Madonna. E abbiamo un sacco di argomenti, da cui il 2024, il cinema, quali sono i film a detta dei professori più interessanti. Abbiamo infatti Riccardo Caccia che cita La zona di interesse, Rocco Moccagatta che invece dice Civil War, Stefano Locati Furiosa. Vi parlo proprio veloce. E comunque ci sono un sacco di altre info su come, non lo so, vi sentite un Grinch? Sì, no, boh.
Mai sentito un Grinch.
Vi piace il Natale?
Assolutamente.
Sì. Soprattutto quando mi fanno i regali.
Vi piace il Natale? Bene.
E anche a voi piace? Scriveteci.
A voi piace? Scriveteci al 331 14 38 923. Nel mentre noi, il nostro gruppo, siamo andati in giro alla Yulm a intervistare un po' la gente, a chiedergli delle domande.
Sentiamo un po'.
Vi piace il Natale? Vediamo cosa ci hanno risposto.
Allora, per quanto riguarda i regali, li ho fatti quasi tutti, tranne quelli del Babbo Natale segreto. In realtà è un problema perché ho tra tre giorni lo scambio, quindi vabbè. Poi, per quanto riguarda i programmi per il Natale, ovviamente con la famiglia, niente di particolare perché appunto devo studiare. E ovviamente Pandoro, cioè a mani basse, cioè i canditi fanno schifo, quindi ovviamente Pandoro.
E per quanto riguarda i regali di Natale, sono un po' ritardataria, non ne ho fatto nessuno, a nessuno proprio, infatti andrò oggi, spero. E programmi per Natale, essendo fuori sede, torno a casa, quindi torno a Roma e passerò con la famiglia e gli amici che non vedo da un bel po', e poi ovviamente sessione. Per il tra Pandoro e Panettone, ovviamente Pandoro e con la Nutella sopra.
E queste erano le opinioni di Alice e Sofia.
Le salutiamo.
Sì, le salutiamo.
E tra l'altro, quindi Pandoro, Panettone, una dice Panettone però con la Nutella e l'altra invece
non
dice
vale.
Pandoro.
Panettone non è...
Pandoro.
Pandoro?
Panettone con la Nutella è un panettone modificato.
Cioè dici...
Esatto. Allora,
torniamo alla Nutella di prima, tra l'altro. Nutella vegana, Nutella normale.
Il panettone con i canditi. Se non vi piace i canditi, allora dovete essere più il team Pandoro. Io sono team Pandoro.
Te sei team Pandoro.
Unitevi tutti al team Pandoro.
Però oggi abbiamo un regalo anche per i nostri ascoltatori. Non abbiamo soltanto le voci, gli audio. Ma
no. Attenzione, ci sta passando proprio qua in diretta
Babbo Natale.
Abbiamo qua infatti Rebecca che si è prestata a rispondere alle nostre domande dal vivo.
Ciao ragazzi, sono stata malamente placcata.
Non è vero, non ho fatto niente.
No, assolutamente.
L'abbiamo solo minacciata.
Non mi sembra. Partiamo subito con le prime domande.
Andate, vai, sono pronta.
Allora, a Natale cosa farai?
Allora, Natale, vabbè, come dice il detto, Natale con i tuoi, a Pasqua con chi vuoi, quindi Natale si passa con
i genitori
e la famiglia.
Qualche animale domestico.
E il mio gattino, che salutiamo, ciao Yuki, ci stai ascoltando.
Ciao Yuki!
Va bene. E mo' andiamo alla domanda più importante di oggi.
Vai, domanda decettonata.
Attenzione, effetto milionario, non ce l'abbiamo, ma... Panettone o Pandoro?
Allora, questa è una domanda che separa i popoli da secoli.
Secoli.
E io vi dirò, io dico panettone, però senza canditi anche io. Io lo voglio un po'.
Potete portare via questa ragazza.
Abbiamo preso la ragazza sbagliata.
Non è più gradita.
Ragazzi, veramente, io ero team Pandoro. E da quando ho assaggiato il panettone col cioccolato, con le gocce, cioè, vita svoltata. Natale, nuova festività preferita. Quindi, assolutamente ve lo consiglio.
Però, allora, posso dire una roba? Posso dire una roba in merito? Allora, il Pandoro, oggettivamente, senza canditi, ok? Quindi uno lo predilige. Però
il Pandoro senza canditi.
È senza canditi.
Certo, sì.
Sentiamo la cavolata, vai.
Vai.
Però il panettone ha l'impasto migliore, secondo me.
Vero? Ma a me ha sempre dato l'idea del panettone come una cosa da adulti e il Pandoro come una cosa da bambini. Quindi
sì,
il panettone mi sa di sofisticato.
No, infatti mi sento bambina dentro. Poi no,
cioè, dalla regia invece arrivano no?
Proteste.
Attenzione, proteste?
Pandoro per sempre.
Pandoro grazie. Per sempre. Niente, questa. Guarda che è una diatriba assurda. Questa roba.
Sì, dobbiamo fare forum col giudice di pace e fare Pandoro contro Panettone. Anzi, una partita di calcio.
Una partita di calcio. Ascoltiamo l'ultimo vocale, però, prima. Salutiamo intanto Rebecca. Grazie.
Ciao,
Rebecca.
Grazie, ragazzi.
E Yuki, ciao, Yuki. Ciao, ciao.
Allora, io sì, anche ho fatto i regali per i miei amici e la mia famiglia. E tra l'altro ce li siamo scambiati ieri. E preferisco il Pandoro al panettone, ma in realtà quest'anno ho provato il panettone al cioccolato, che non ho mai mangiato. E
il programma, cioè sì,
il programma. Sì, vado, allora, devo studiare con Rebecca per la sessione, però poi vado 3 giorni, dal 26 al 30 in realtà, in montagna.
Ah, ok, quindi montagna. Si parla anche di sessione.
Ci tocca perché particolarmente.
C'è la sessione, cosa c'è a gennaio?
C'è la sessione? Non ci risulta?
C'è qualcosa a gennaio.
L'anno prossimo ci ripensiamo? Dai, ci ripensiamo l'anno prossimo. Però lei, ad esempio, dice non panettone né Pandoro, ma tiramisù.
Tiramisù.
Cioè, vabbè, alla fine posso dirlo, tiramisù, tanta roba.
Sì.
Oggettivamente tanta roba. Comunque, chiudiamo quindi qua l'argomento per quanto riguarda il Natale. Abbiamo risposto bene o male. Panettone, Pandoro, siamo un po' tutti interdetti, indecisi, su, anzi, crea diatribe, confusione.
Eh sì.
E siamo ufficialmente alla conclusione per quanto riguarda questo primo arco di Breaking Yulm.
Sì, ma facciamo i ringraziamenti a tutti, intanto a Radio Yulm in generale,
Radio
che ci
Yulm
ha dato l'opportunità di essere qui a fare gli speaker, a provare questo mestiere.
E
ma la più importante di tutte,
ringraziamo Ginevra, la nostra regista. Che ha avuto la pazienza in questi mesi.
Vogliamo ringraziare il redattore di questo programma.
Chi è?
Simone.
Ah, ringraziamo. Vabbè, mi ringrazio da solo. Sì, vabbè, andiamo avanti.
Ringraziamo Simone. Grazie, Simone.
No,
grazie.
Fate questo, però ringraziamo i poteri alti di Radio Yulm. E ringraziamo il gruppo di Breaking Yulm. E poi chi vogliamo ringraziare?
Basta, io
no,
direi va bene così, va bene, abbiamo ringraziato tutti.
Buone vacanze, buon Natale.
Buone vacanze, buon anno, buon Natale. Ci vediamo sempre qua fra pochissimo con Breaking Yulm.
Diamo la linea. Sara, Cristian e Gianluca, auguriamo buon Natale, buone feste anche a loro e buon divertimento.
Concludiamo
ragazzi
con la canzone dei Maroon 5, Memories. Ciao.
Ciao.
Let me tell you. Breaking Yulm.
Toast to the ones that
memories, and the memories bring back memories, bring back your. There's a time that I remember when I never felt so lost, and I felt all of the hatred. It was too powerful to stop. And my heart feels like an ember, and it's lighting up the dark. I'll carry these torches for you, and you know I'll never drop. Yeah. Everybody hurts sometimes. Everybody hurts someday. Memories of everything we've been through. Toast to the ones in today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories. And the memories bring back memories. Bring back your.
Siamo tornati con Breaky Yulm. Ciao a tutti quanti, ciao radiospettatori, io sono Sara.
E qui è Christian, buongiorno.
E qui invece c'è Gianluca.
Siamo carichi nonostante il vento glaciale che oggi c'è a Milano. Siamo arrivati qui in studio e siamo pronti per intrattenervi con tutte le curiosità un po' del mondo del cinema, culturali.
Musica.
Esatto, musica. Diciamo che partiremo con un cantante un po' controverso ultimamente. Inizieremo con la polemica di Tony F e poi partiremo a parlare di un po' di scrittori. Poi continueremo con interviste a
legate al mondo del cinema.
Esatto, ma poi non vogliamo fare troppi spoiler, diciamo. Voi non avete idea di quanto è addobbato questo studio. Oggi è tutto in tema natalizio, come in tema natalizio la rivista che c'è in blog, che bisogna assolutamente andare a recuperare qui davanti allo studio di Radio Yulm. Vi vogliamo numerosi, le copie non mancano e sono troppo belle per lasciarle lì. Soprattutto perché se non ve le portate via voi, probabilmente se le porta via il vento.
Esatto.
Quindi abbiamo un attimo questo problema. Ma dai, iniziamo un po' parlando di Tony.
Infatti la polemica, se vi ricordate, Tony F è stato allontanato dal concerto di Capodanno di Roma sotto la volontà del sindaco Roberto Gualtieri del PD, che ha deciso che i testi di Tony F sono inappropriati al clima festivo e di celebrazione che si svolge al concerto di Capodanno. Tony F di tutta risposta cosa fa? Organizza un concerto di Capodanno.
Sì, infatti è stato annunciato su Instagram ieri con un post che appunto sotto, a parte una sua foto in cui sorride un po' spavaldo con le mani al cielo come se stesse facendo un po' il countdown, c'è scritto: Roma, ci vediamo a Capodanno al Palazzo dello Sport, i biglietti sono disponibili oggi dalle 19 su Ticket One. Poi ricordiamo anche il post che aveva fatto prima di annunciare questo concerto, che ci diciamo che c'è la sua faccia un po' arrabbiata, però non si vede molto bene perché tipo davanti è come se lo schermo del nostro telefono fosse rotto. Infatti devo dire che il primo momento che ho visto la foto mi sono spaventata perché pensavo che il mio telefono si fosse rotto. E qui dice: sono sempre me stesso, non faccio l'attore, faccio musica e la musica non può essere censura, scrivo quello che vedo e che vivo.
Diciamo che questo è stato anche un po' l'anno di Tony F. Prima di tutto ha droppato il suo album di successo ad aprile, ovvero Icon. Ha collezionato per tutta estate praticamente hit come Miu Miu e Sesse Samba, ovviamente. E poi la diatriba con Tony F, con FedEx, che praticamente l'ha portato sulla bocca di tutti per tutta l'estate. Questo suo concerto a Capodanno praticamente chiude un anno di praticamente dove è stato protagonista della scena italiana.
Esatto.
Oltretutto non si parlerà soltanto di Tony F, anche perché dopo questo scandalo per quanto riguardava Circo Massimo, Mahmood e soprattutto Mara Sattei hanno cercato di rinunciare ad andare al Circo Massimo anche loro, perché non avevano sopportato soprattutto la censura.
Sì, comunque Tony F ha ricevuto parecchi endorsement, tra cui anche Elodie e Ariete, che si sono schierati contro le decisioni del sindaco di Roma, che accusandolo addirittura di censura. Tra l'altro c'è anche stato il Marcel Jacobs, il campione di atletica, che ha commentato un post di Tony F con l'emoji del battito delle mani, quindi a simboleggiare proprio che Tony F non è l'unico in questa lotta contro la censura.
Che sì. Poi, se possiamo dire, in realtà Tony F è accusato di diverse polemiche.
Anche a Sanremo, sì. Come abbiamo visto, la decisione di Carlo Conti di metterlo tra i big 30 della serata è stata parecchio discussa.
Però, come ha detto anche in un'intervista Giovanotti, ha paragonato praticamente Tony F al nuovo Mozart.
Sì, ma di questo poi ne approfondiremo, perché abbiamo ripreso la rubrica delle 5 cose che succedono in TV, ma appunto vi lasciamo un po' in sospeso, un po' così. Ma diciamo che tanti artisti si sono mossi pro o contro Tony F. Appunto, avevo visto una storia di Giorgia. In generale, appunto, è una cosa che ha fatto parlare, ma lo sapevamo già che Tony F è abbastanza controverso.
Andiamo all'argomento, dicendo solo che non solo dopo tutte queste polemiche si è generato un po' di malumore intorno all'idea del Capodanno, del concerto di Capodanno a Roma, ma rischia anche questo stesso questo concerto di non avverarsi. Infatti sono state trapelate alcune informazioni nel Campidoglio, che appunto dicono che il concerto di Capodanno è a rischio dopo tutti questi personaggi che si sono corsi ai ripari slegandosi dal concerto. Potrebbe non afferrarsi quest'anno, interrompendo praticamente una tradizione che ormai andava avanti da decenni.
Va bene, adesso passiamo a un altro argomento, magari un po' più serio, perché è appena uscito un articolo di cronaca, pagina 28 sulla Repubblica, in cui praticamente parla lo scrittore di Sette Montagne, in cui appunto spiega la sua
situazione per quanto riguardava l'ospedale psichiatrico in cui è stato per risolvere casi di depressione che ha riscontrato durante il tempo, solo che non ha avuto trattamenti come doveva avere, e alla fine, invece di avere trattamenti volontari, gli sostituivano con un TSO, ovvero un trattamento obbligatorio che lui assolutamente non voleva fare per cercare di risolvere quello che potrebbe definirsi una malattia.
Sì, infatti Paolo Cognetti, l'autore delle Otto Montagne, ha rilasciato recentemente un'intervista a Repubblica dove affrontava appunto i suoi disagi psichici che l'hanno condotto alla fine a un ricovero all'ospedale Fate Bene Fratelli a Milano. Dopo questa intervista ha ricevuto anche lui messaggi di supporto da moltissimi scrittori come Nicola Lagioia, Paolo Di Paolo, Sandro Veronesi, ma soprattutto anche, un po' a sorpresa, i messaggi di supporto da parte del ministro della cultura Alessandro Giuli.
Esatto. Ricordiamo che parlare di queste cose è sempre molto importante. Difatti ricordiamo, per chi ne avesse bisogno, la IULM offre un servizio di counseling psicologico, e appunto l'email è counseling@yulm.it. Ma adesso, parlando di Tony F, ci ascoltiamo 4 di notte.
Mi sono sentito strano quando una volta mi piacevi troppo e non ti ho scoppata la prima volta. Quando finivi avevi l'Aikos rossa, io da Genova con l'Air Force porca. Quando mi chiedono la storia cos'è diventata, le canto in faccia le canzoni della gradinata. Bella la black, la blonde, l'asiatica, la slava, ma la palette preferita è la mediterranea. Ho le faccette per risponderti ancora, per tenerti ancora, dovrei essere un boia. Odio il rossetto rosso perché mi rimane addosso. Non arriviamo a letto, lo facciamo in salotto. Ti sputo in faccia solo per condire il sesso.
Ti chiamo puttana solo perché me l'hai chiesto.
Ti sbavo il trucco che senza stai pure meglio.
Ti piace solamente quando divento violento.
Solo di notte ci capiamo.
Non gridare se non mi arrestano.
Dopo le 4 ti amo.
Dopo le 10 mi dimentico. Dopo le 10 mi dimentico chi siamo. Mi sveglio in hotel con una bionda di Milano. mano, okay. Non voglio una modella, voglio una tipa di strada. Fanculo te, i tuoi tacchi, le tue borse Prada, yeah. E farei qualsiasi cosa pur di averla. Tu staresti con me anche contro una tempesta, e so che manderesti lettere se vado in cella. Tu mi fai nervosire perché sei troppo bella. Mi piacciono le donne, le magre, le tonde, quelle del Medio Oriente, le more, le bionde, sì. Quelle vestite bene, le brave ma sporche, fedele ma anche troia che mi riempie di botte. Ti piace solamente quando divento violento.
Solo di notte ci capiamo.
Non gridare se non mi arrestano.
Dopo le 4 ti amo.
Dopo le 10 mi dimentico.
La voglio mora bionda rossa che sia buona porca colta. Però ci vado scemo quando è stronza. Giro in centro becco figa all'est Europa. Modelle così alte per scoparle prendo quota. Vado fuori per gli occhi libanesi. Le mulatte bianco latte cioccolate le cinesi. Quelle matte un po' strafatte con il padre che non chiama. Quelle brave laureate le stiliste della Nava. E lei fa la cattolica ma non mi sembra santa. Triangolo equilatero con Jessica Alessandra. Ginnaste con complesse posizioni. Cameriere ordinazioni. Controverse con perverse tentazioni.
Ti sputo in faccia solo per condire il sesso.
Ti chiamo puttana solo perché me l'hai chiesto.
Ti sbavo il trucco che senza stai pure meglio.
Ti piace solamente quando divento violento.
Solo di notte ci capiamo.
Non gridare se non mi arrestano.
Dopo le 4 ti amo.
Dopo le 10 mi dimentico.
Tony F, dopo le 4. Diciamo che questa è la canzone di un sex symbol italiano. Lo conosciamo tutti, ormai piace a tutte, fa impazzire tutte. Ma parliamo di un ma parliamo di un sec... di un altro sex symbol di un po' di tempo fa. Perché adesso ha 75 anni, nonostante lo porta benissimo, diciamo che dopo un po' passa l'ormone, ecco. Richard Gere, che appunto ritorna al cinema
insieme a una storica collaborazione con Paul Schrader, regista di American Gigolo, con cui poi è stata cacciata appunto la carriera di Richard.
Esatto, che appunto parla la storia di Leonard, che è diciamo un documentarista molto molto controverso, molto orgoglioso, così che nel letto di morte ricorda la sua vita, però dà anche un po' delle notizie shock, delle cose che su di lui non si sapevano sul suo conto. È accompagnata da Emma, ovvero sua moglie, che è interpretata da Uma Thurman, che la ricordiamo tutti nel fantastico ruolo di Kill Bill o Mia Wallace di Tarantino. E praticamente lui dice che questo film, che è ispirato a un libro che si chiama Tradimenti, dove appunto l'autore è appena venuto a mancare, gli ha dato una mano non solo a superare il lutto dello scrittore, che era anche un suo amico, ma anche del padre, che l'ha visto proprio essere portato via dalla malattia, perché è morto all'età di 101 anni. Arrivarci,
sì, complimenti.
Esatto, ma comunque appunto alla fine gli ha dato una mano un po' anche a catalizzare questa cosa. Se vi interessa, il film si chiama O Canada ed è presente in tutte le sale al cinema dal 16 gennaio.
Beh, invece passando anche a un altro film che
si aspetta di vedere a gennaio.
Sì, proprio il primo di gennaio, quindi proprio a inizio mese ci sarà questo film. E infatti uscirà Nosferatu, un film creato da il celebre regista di Il Faro e soprattutto anche di un altro film molto famoso,
The Witch,
Robert Eggers. Infatti qui collaborerà non solo con Robert Eggers ma anche Willem Dafoe, che ha collaborato con Eggers per moltissimi film, proprio tra cui anche Il Faro che avevo citato prima. Infatti qui Eggers ha avuto questa idea per fare questo film fin da quando aveva 9 anni di età. Aveva visto il film classico del 22 Nosferatu e era molto curioso per quanto riguardava il magari rendere una storia ancora più coinvolgente.
Vediamo il film
superare lo stereotipo per quanto riguarda i vampiri romanticoni nei film come Twilight.
Sì, ricordiamo che comunque Nosferatu è stato uno dei film più importanti per il genere horror del 1922, ha dato via a un filone di horror espressionisti appunto usciti in quel quel periodo storico.
Sì, infatti la cosa interessante è che lui decide di strutturare il film dal punto di vista di Mina, ovvero il desiderio del vampiro,
protagonista femminile.
Esatto, che sarà interpretata da Lily Rose Depp. Diciamo che è un progetto che dura 10 anni. Io sono mega curiosa di andarlo a vedere al cinema. E diciamo che anche William Dafoe era molto casato, perché dice che è un grande fan degli horror, e quindi partecipare ad un horror così importante, comunque, perché è una storia che ci fa paura ancora e ancora, nonostante sia quasi più antica del mondo. E appunto si è ritrovato ad essere molto entusiasta per fare questa parte nel film.
Infatti ha anche parlato in un'intervista per quanto riguardava una breve anteprima, prima della vera e propria anteprima che si farà il 31 dicembre, proprio a Capodanno, pensare. Giusto in tempo, no?
Mm-hmm. Esatto. Ma passando a schermi un po' più piccoli, perché il cinema è bello, ma noi viviamo con la televisione in casa, come la scorsa volta avevamo fatto con Simone, dato che la rubrica era piaciuta, ecco che vi portiamo le 5 cose che sono successe in TV. In TV questa settimana.
Non saremo alla Yulm se non si parlasse di TV.
Esatto. Ovviamente la classifica è soggettiva, però ecco a voi. Al quinto posto abbiamo Don Matteo, che chiude la sua 14ª stagione. Infatti, Madonna, questa settimana c'è stata la puntata finale, e per vedere la 15ª stagione dovremmo aspettare la primavera del 2006 è già passato.
Cavolo, 14ª stagione. Quindi Terence Hill è andato avanti costantemente nel suo...
Almeno una ventina d'anni.
No, non è Terence Hill, boh, dai, su. È vero che sono tutti e due dei bei ragazzi, però non ce li confondiamo così. Continuiamo a parlare di sex symbols, si vede che... Vabbè. Oggi va così, ragazzi. Vabbè, io non durerei 14 stagioni, lo dico, Poi al quarto posto abbiamo Ballando con le stelle, il caso di Guglielmo Mariotto, che appunto ha fatto molto scalpore perché sabato scorso se n'è uscito dallo studio di Ballando con le stelle insultando una persona che non si è ancora capito bene chi. Diciamo che l'espressione era molto volgare e c'è un po' questa polemica sul capire chi è, chi l'ha visto, chi è.
Parte il cruedo della situazione.
Oltretutto Mariotto era anche molto calmo nelle vecchie presentazioni di Ballando con le stelle, sì. Quindi non si sa come possa essere scaturita questa reazione eccessiva.
Crisi di mezza età, io la metto lì, può succedere a tutti. Chi la prende meglio si compra una giacca di pelle, chi la prende peggio esce dagli studi televisivi così. Al terzo posto abbiamo Sanremo Giovani e l'uscita, diciamo, di Fedez, perché appunto è venuta a partecipare come ospite, doveva fare due parole, ma purtroppo non...
Cosa è successo? Praticamente si è presentato lì in pieno stato di alterazione, non sappiamo di cosa, a quanto pare talmente tanto alterato, addirittura citando il mio... Citando alcuni fatti appunto personali che sono stati coinvolti, che l'hanno visto coinvolto quest'anno, addirittura Carlo Conti ha deciso di accompagnarlo fuori dagli studios.
Esatto, diciamo che era un po' disperato, poverino. Sarà quello che gli succede ultimamente, o quello che, diciamo, che magari a Natale gli ricordano i panettoni, qualche problema? Non lo sappiamo, lo scopriremo solo vivendo. Al secondo posto, come Gianluca ci aveva un po' annunciato, c'è Jovanotti a Belve. Infatti Jovanotti è stato intervistato nella celebre
show. Programma.
Esatto. E praticamente diciamo che ha rotto un po' gli schemi, perché ha parlato anche lui del caso di Tony F, appunto, che è stato escluso dal Circo Massimo, come abbiamo ben specificato prima, e lui fa un'uscita molto felice, diciamo che ha fatto ridere tutti gli spettatori, dicendo che Mozart e Tony F probabilmente sarebbero andati d'accordo, che l'unica cosa che Mozart avrebbe potuto ridire su Sesso e Samba, celebre canzone estiva che quest'anno ci ha fatto ballare tutti quanti, infatti il nostro redattore già ha in mente la balletta qui, devo dire, scenario fantastico, perché io le corna, lui balla, questa cosa è molto esilarante.
Oltretutto Jovanotti è anche molto conosciuto per celebrare qualunque tipo di canzone, non importa quale testo sia, lui celebra ogni canzone come se fosse arte, quindi anche se Tony F ha canzoni che possono parlare di tematiche molto controverse, in certi casi anche lui pensa che possa essere comunque arte, nonostante tutto.
Esatto. E al primo posto Rulli di tamburi. Oh, come non potevamo mettere la finale di Sanremo Giovani, signori, che è finita il 18 dicembre e ha avuto ben 4 vincitori che appunto parteciperanno ai Big. Sono Vale Lil P, Lil Jolie, Alex Wise e Settembre e Maria Tomba. Questi 4 vincitori, di cui tra parentesi facciamo la... i complimenti, parteciperanno alla 75esima edizione del Festival di Sanremo. Bene, adesso noi aspettiamo Natale, ma adesso ci ascoltiamo Waiting for Love, Avicii.
Well, there's a will, there's a way, kind of beautiful. And every night has a state so magical. And if there's love in this life, there's no obstacle that can't be defeated. For every tyrant to tear up all the vulnerable. And every loss, all the bones of a miracle. For every dreamer, a dream we're unstoppable. With something to believe in. Monday left me broken. Tuesday Friday, I'm burning like a fire gone wild on Saturday. Guess I won't be coming to church on Sunday. I'll be waiting for love, waiting for love to come
Cominciamo Breaking Yulm parlando adesso, come sempre, il venerdì degli eventi che si terranno questo weekend.
E dai, è il weekend prima di Milano, cioè prima di Milano.
Prima delle feste.
Prima delle feste bisogna rimanere gasati, signori. Bisogna avere un po' il clima natalizio, perché con questo vento oggi devo dire che non lo sento tantissimo. Ma magari è il vento del Polo Nord che porta Babbo Natale, io non lo so.
Passiamo allora con un articolo del Corriere della Sera che ci illustra i musical che più ci possono interessare da queste festività. infatti quest'anno tra l'altro sappiamo che il musical ha battuto dei record, oltre il 40% degli incassi raggiunti nei teatri.
Wow.
È stato praticamente solo composto da musical, a simboleggiare che non è solo Broadway che attira interesse. Anche qui a Milano possiamo vantare musical di qualità. E infatti abbiamo una selezione di alcuni musical che potrebbero interessarvi. Al primo, tra i primi c'è Tootsie, il musical tratto dal film di Sidney Pollack del 1982 con Dustin Hoffman, sempre lui. Infatti verrà messo in scena al Teatro Manzoni di Milano dal 26 dicembre e poi entrerà in tournée fino al 30 marzo. Per i fan appunto del film della New Hollywood è un'occasione unica per recuperarlo. Poi ci abbiamo anche Dirty Dancing di Carcano, che si terrà al Carcano di Milano fino al 6 gennaio e poi anche questa partirà in tournée. Abbiamo anche la versione ovviamente del musical dalla TV ai teatri di Mare Fuori.
No, davvero?
Esatto.
Come non lo sapevo?
Ci sarà già dopodomani all'Arciboldi di Milano e poi ci sarà ovviamente a Napoli il 28 e il 29, a Torino il 4 e il 5 gennaio e da lì partirà in tournée per tutta Italia.
Pensare che è strano il modo in cui potrebbero fare un musical di Mare Fuori, anche perché come serie TV già è molto particolare. Come musical invece vorrei tanto vedere, sono curioso di come potrebbe venire.
Potrei recuperarlo già dopo domani.
Ma sì, ma ultimo, penso che ormai fanno un musical, si può fare un musical su di tutto. Se qualcuno vuole, scrivi un musical sulla mia vita che viene divertente.
E infatti partiamo con l'ultimo musical interessante, ovvero Anastasia, tratto ovviamente dal classico d'animazione sulla vita di una principessa russa.
Che bello,
bellissimo. Sarà già domani all'Arciboldi di Milano e poi partirà per in tournée fino a maggio.
Che bello, quel film è pazzesco, quindi mi immagino che il musical sia anche meglio. Però dai, la magia della Disney si batte poche volte, tranne quando qualcosa di magico succede anche nella realtà.
Sì, infatti, parlando di magia nella realtà, possiamo parlare di Natale. Infatti ci sono state decisamente molte azioni caritatevoli di Natale in quest'ultimo periodo. In particolare tre che hanno appassionato molto gli italiani ultimamente sono una che è stata fatta in una chiesa al santuario di Sant'Antimo prete e martire, dove proprio la Caritas di Sant'Antonio ha creato un evento che ha unito la musica. Infatti il mattino cerca di esprimere quanto sia bello fare proprio carità come condivisione e carità cristiana. Infatti i veri protagonisti sono stati proprio i bambini che con i loro canti e le loro riflessioni sulla semplicità e la condivisione hanno proprio sprizzato gioia da tutti i pori con il loro spirito natalizio.
Che meraviglia, vabbè, ma a Natale si è tutti più buoni, quindi fare dei gesti così belli ed importanti è sempre qualcosa che mi ricorda l'atmosfera natalizia.
Poi successivamente, nei prossimi giorni, ci saranno altre azioni caritatevoli. In particolare ne siamo riusciti a trovare due, una parlata dalla stampa, dove ad Alessandria si terrà un evento natalizio molto speciale in Piazza Santa Maria di Castello. Infatti ci sarà una manifestazione organizzata da Sign Limes FIAB Alessandria, dove la compagnia Gli Amici delle Bici e Gli Illegali cercherà di creare un inedito Babbo Natale su proprio delle cargo bike, infatti sulle delle biciclette.
Pensare. Ma dai, ma noi nelle scorse puntate mi avevano detto Simone che arrivava in metro, in che senso adesso arriva in bicicletta? Io cerco spiegazioni. C'è sciopero, dice Simone. Effettivamente, per una volta che non c'è il venerdì non ci aguffiamo. Ci manca, esatto, perché voi non, radioascoltatori, non lo sapete, ma ogni volta, ogni dannata volta che noi di Breaking Yulm, con tanto entusiasmo, cerchiamo disperatamente di arrivare qui allo Yulm, si presenta il nostro più caro amico.
Lo sciopero.
Ovviamente negli orari precisi in cui noi dovremo andare e arrivare. Quindi, veramente, prossima volta speriamo che non succeda mai più. Basta scioperi, appello.
Chiudiamo anche con la seconda che si farà nei giorni successivi, in particolare sabato 21 dicembre 22 con i giovani del post-cresima della parrocchia di Sant'Andrea e Lucia, che stanno organizzando proprio una pesca di beneficenza per sulla scalinità della cattedrale. Infatti l'iniziativa sarà una doppia biforcazione di carità, dove dalla prima parte ci saranno i commercianti del centro storico, dove, che hanno risposto proprio all'appello dei giovani che hanno e poi hanno donato oltre 700 premi per quanto riguarda questa pesca, e poi per la seconda parte il fine della raccolta e l'acquisto successivo di strumenti necessari per l'apertura di un nuovo centro Caritas, che sarà dedicato proprio a Don Mario Stefanoni, un amato parroco che è scomparso nel centro della cittadina purtroppo il 15 aprile 2022.
Condoglianze. Vabbè, ma adesso passiamo a temi un po' più allegri, perché è vero che ci sono queste opere di carità molto importanti che Gianluca ci ha spiegato benissimo, ma diciamo che Natale è anche un po' divertimento, quindi come al solito nostra consuetudine, ormai mi mancherà farlo perché questa è l'ultima puntata, devo dire una lacrimuccia mi scende. Partiamo per l'ultima volta con gli eventi a Milano. Nonostante il nostro inviato da qui oggi sia, oggi ho deciso, dato che l'ultima volta li farò io. Mi spiace Simone, ha fatto sciopero lui, per una volta che non c'era lo sciopero, figurati, qualcuno doveva scioperare, se no non eravamo noi. Allora, il 21 dicembre, quindi domani, c'è l'atmosfera magica del Natale, il Super Party a Porta Venezia, quindi è celeberrimo, lo si fa ogni anno, il Peacock Lounge è situato in via Lambro 11, appunto ospiterà come sua consuetudine questa festa che viene descritta come un mix perfetto di amicizia, musica e buona cucina, con un ambiente accogliente e festoso. Mentre un altro evento che vi vogliamo segnalare è l'arte riciclo. A Milano, evento che rende il Natale più sostenibile, perché comunque ricordiamoci che nelle feste ci sono fin troppi sprechi, quindi troviamo sempre dei modi per evitarli. Dall'1 al 24 dicembre al centro commerciale di Biranza di Padermo Dugnano. Scusate.
Milanesi.
Sì, no.
Con i suoi nomi improbabili.
Veramente, guardate. Vabbè, lasciamo perdere, io da Svizzera non comprendo. Verranno allestite 3 aree dedicate appunto alle iniziative per promuovere la creatività, soprattutto partendo da materiali di scarto. È un'attività che è stata anche proposta nelle scuole, che è appunto in collaborazione con le scuole. È appunto un'opportunità per creare anche regali di Natale per chi non li avesse ancora fatti, molto creativi e molto interessanti.
Avete fatto il Secret Santa quest'anno?
Ahia sì, però il mio è bellissimo e non voglio fare spoiler perché le mie amiche ci ascoltano.
Lo diciamo dopo la canzone.
New sensations, new kicks in the candlelight. She's got new addictions for every day and night. She'll make you take your clothes off and go dancing in the rain. She'll make you live a crazy life, or she'll take away your pain like a bullet to your brain. Upside, inside out, she's living la vida loca. She'll push and pull.
New York City, in a funky cheap hotel. She took my heart and she took my money. She must have slipped me a sleeping pill. She never drinks the water, makes you order French champagne. Once you've had a taste of her, you'll never be the same. You should make you go insane. All right. Upside, inside out, she's living the
Living la vita loca di Ricky Martin. Infatti ci stiamo proprio divertendo, perché in questo periodo c'è anche Capodanno. Infatti stiamo vivendo proprio una bella vita loca.
Ma che Capodanno, che l'8 gennaio c'ho l'esame, si va a dormire alle 9, sento tutti festeggiare, io a nanna.
No. Vabbè, all'8 gennaio c'è tempo.
Esatto. Anche questa puntata sta andando al termine, purtroppo. Ci vediamo adesso con i saluti finali. Radio Yulm, cioè no, Radio Yulm, dai, Breaking Yulm, ci sentirete ancora parlare. Adesso prima fateci fare gli esami, che appunto sono sempre così, magici quasi quanto il Natale.
Beh, certe materie possono risultare complesse, però sono sicuro che potremmo farcela.
Farcela, sì.
Siamo ottimisti.
Sì, dai. Io ringrazio Ginevra e Simone, ma penso che la ringraziano anche Cristian e Gianluca, dai. Ci sopportano da un po' ormai.
Sì, ormai è da mesi che siamo tutti quanti colleghi e siamo tutti amici ormai.
Esatto, ringrazio anche Gianluca e Cristian, che mi rendono sempre i venerdì, anche nonostante lo sciopero, più divertenti, dai.
Vabbè.
Esatto, ricordiamo di seguirci su tutti i social, Radio Yulm. Ciao!
You my little boo thing, so I'll give a hoot what you do say. Girl, I know you a little too tame. I'll be shooting that shot like 2K. Girl, I know. Tell 'em I'm next. Tell 'em you find a little something.